you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Buongiorno a tutti da Santigna, questo è Rosso Malpelo, io sono raffreddatissima ma sono qui con voi. E perché lo sono lo stesso? Potevo starmene a casa? No, perché oggi avremo diverse interviste, tra cui tra pochissimo il tempo di uno stacco di una canzone, e avremo al telefono Filippo Giardina. Parleremo con lui del suo ultimo monologo che tornerà in scena dal 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma e poi altre date in Italia, e faremo quindi due chiacchiere con uno dei più importanti stand-up comedian italiani. E poi altre tre interviste alle 10:45, alle 11 e alle 11:30, sempre teatrali. E allora io direi di mandare subito un'altra canzone dei Jefferson Airplane, Coming Back to Me, e nel frattempo contatterò Filippo Giardina. Quindi tenetevi pronti. Questa però è un po' moscetta, direi che Somebody to Love per lunedì mattina è meglio. To Love, Jefferson Airplane, alle 10:22. Abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro primo ospite di oggi. Do il benvenuto a Filippo Giardina. Buongiorno Filippo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, benvenuto a Radio Città Aperta, e siamo qui per parlare del fatto che tornerà in scena tra pochissimi giorni, esattamente il 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, con il tuo nuovo monologo satirico, parliamo di cabaret. Ti faccio una domanda subito in merito proprio al titolo di questo spettacolo. In genere quando si sente questo termine si pensa ad uno spettacolo, no, completo, fatto di teatro, teatro, musica, danza, è quella, diciamo così, l'accezione più comune. In realtà
il cabaret di paste
anche, perché no, in realtà nasceva questo termine proprio per fare riferimento a spettacoli anticonformisti e dal carattere satirico, forse non tutti lo sanno. Immaginiamo che questa sia l'accezione più calzante per il tuo di cabaret.
Ah, guarda, in realtà il titolo è una polemica, perché diciamo da qualche anno in Italia si inizia a parlare di stand-up comedy anche e soprattutto grazie a un progetto che avevo messo in piedi che si chiamava Satiriasi. E visto che adesso però sta prendendo una direzione che non mi piace tanto, allora è come dire, io ho creato la stand-up comedy, io l'ammazzo. Era un gioco ovviamente il titolo, proprio perché la direzione sta prendendo, la comicità ormai è un po' troppo diventata, secondo me, appiattita su quello che è giusto dire, e quindi una cosa che stiamo riprendendo dall'America è che troviamo sempre più persone che parlano solo della loro sfiga. Quindi se tu sei malato di tumore parlerai del fatto del tumore, se tu sei nero di disagi dell'essere nero parli di quello, mentre secondo me la comicità è sempre stata un po' parlare di tutto, che pure è la cosa divertente, non solo di quello che vivi personalmente, se no diventa un po' un discorso chiuso, ognuno parla della propria nicchietta di problemi che c'ha, invece a me piaceva parlare un po' di tutto, quindi il titolo Cabaret è solo una provocazione, una polemica nei confronti del mondo della stand-up comedy.
E questo si lega un po' a una domanda che ti avrei fatto dopo, a questo punto te la faccio ora. Diciamo che la stand-up comedy è un genere, sembra molto in auge in questo momento, però anche inflazionato, e mi viene infatti proprio da pensare che esistono un po', no, due scuole di pensiero, una un po' più spiazzante come può essere la tua di pochi altri, e come hai detto tu invece una un po' più mainstream, che è quella anche un po' più retorica, forse?
Esatto, un po' più retorica, un po' più che si appoggia di nuovo sulla commedia dell'arte. Adesso si iniziano a vedere di nuovo tanti comedian che fanno voci, vocine, vocette, imitazioni, ma forse è pure normale, perché le persone poi alla fine fanno quello che sanno fare, quindi in ogni momento storico secondo me ci sono sempre stati pochissimi comici satirici, tanti altri comici che cercavano di far ridere un po' utilizzando tutto. Secondo me la differenza vera in Italia tra diciamo stand up e il cabaret di Zelig è stato portare un linguaggio più contemporaneo, perché oggi se tu andassi a vedere uno spettacolo anche del peggiore comico di stand up di 30 anni difficilmente gli parlerebbe di una suocera, perché ormai non si sposa più nessuno, ti parlerebbe magari, che ne so, di Tinder o di cose comunque magari banali ma più contemporanee. Quindi sicuramente un merito che ha avuto, diciamo, il movimento della stand-up è riportarci quantomeno al 2024. Mentre per anni abbiamo vissuto un po' come se fossimo sempre negli anni 80.
Sì, anche questo è vero, e anche questo diciamo anche perché è un po' il fulcro, diciamo così, di questo contenuto, quello che ti voglio dire adesso. Nel tuo caso e di pochi altri in Italia si parla di una satira molto libera, alle volte anche con dei contenuti definiti politicamente scorretti, no? Senza arrivare al reazionario, oggi non si può più dire niente, tu ci hai fatto anche un podcast, insomma ne hai parlato. Io quello che ho notato, io ho un po' più di 40 anni, quindi siamo della stessa generazione, che per motivi...
Io sono 50 purtroppo.
Pensavo un po' di meno, forse mi ero sbagliata, però vabbè, più o meno siamo là, perché insomma io vado verso i 45, quindi...
Okay.
Io quello che ho notato, anche perché per esempio mi interfaccio molto con i ragazzi, con i ventenni di oggi, che per motivi anagrafici e culturali, diciamo così, oggi si è molto più sensibili ai diritti civili, no? Che non ai diritti sociali, quindi il lavoro, i soldi. Tu immagino che però nei tuoi spettacoli spesso ti ritrovi davanti anche un target diverso dalla nostra età e quindi più giovane, no?
E quindi... Ma io... Sì, dimmi. Sì, scusa.
Nel senso, intanto dimmi questo, cioè ti hai un impatto con una generazione diversa, più giovane, e che quindi su alcuni contenuti magari nella vita quotidiana rimane un po' spiazzato perché non puoi dire determinate parole, bisogna fare attenzione a quando si parla delle donne, però sull'aspetto quello un po' più sociale sono un po', diciamo così, poco attenti, semplicemente non gli appartiene come a livello culturale, come tema.
Allora, io principalmente un pubblico under 30, quindi io mi trovo proprio con quelle persone là, e però io ho un pubblico, insomma, un pubblico bello, diciamo. Io mi piace dire che a me l'Italia migliore viene a vedere, quindi sono tutti quelli che vanno a studiare all'estero, cioè magari finisce uno spettacolo, ma arriva un ragazzino di 17 anni che mi dice: ma tu che ne pensi di Pasolini? No, cioè, sono molto belli. E però nel mondo, cioè, secondo me c'è una differenza tra il percepito dei social o comunque dei media e la vita reale. Tutta questa attenzione, quindi, diciamo, il politicamente corretto è comunque una sorta di brand. Nella vita reale è raro che io trovi qualcuno che mi dice: tu non puoi scherzare di questo, anche perché proprio il gioco dei miei spettacoli è: qual è la cosa più indicibile? Io la dico, perché si ride di tutti, di me stesso, di tutto quello che vediamo. E quindi, se io faccio una battuta su un disabile, non è perché io voglio prendere il culo il disabile, perché se certo. Io prendo il culo tutti me stesso, perché devo escludere lui? Sarebbe un trattarlo come se non fosse un mio pari.
Sarebbe quella la vera esclusione,
cioè,
no?
Esatto, perché la comicità inclusiva è quella che scherza su tutto, no? Anche perché poi tutti moriamo, muoiono le femministe, muoiono i disabili, muoio io, morirei tu. E quindi la comicità, da che mondo è mondo, è un po', insomma, una coccola per ricordarci che purtroppo moriremo tutti. Questo, diciamo.
Allora, hai parlato dei social, infatti ti volevo chiedere, no? Spesso ne parli dei social anche per una percezione distorta, come hai detto tu, che danno della realtà, e anche per il dibattito importante sulla tutela dei minori. Pensi che in questo momento storico i social stiano subendo un po' una inversione di tendenza? Cioè, c'è più una coscienza da parte del pubblico, che è diventato meno permeabile alla sua fascinazione?
Assolutamente sì, ma io direi che addirittura siamo arrivati talmente tanto, secondo me, verso la fine dei social per come li abbiamo conosciuti, che Instagram una decina di giorni fa ha iniziato a pubblicare delle notizie sui profili per adolescenti che avranno delle limitazioni. Quindi è come se per la prima volta nella storia il cattivo, invece di fare una policy a favore degli utenti in seguito a sollecitazioni da parte della società civile, lo fa di sua sponte. È come se la Philip Morris avesse detto: le sigarette fanno male, prima di aver ricevuto la class action contro. E questo dà molto l'idea di quanto, da una parte, c'è tutto un mondo di gente o che non ha capito ancora bene quanto fanno male, o come l'altro mondo sono gli influencer di vario genere e titolo, che comunque ci guadagnano e nessuno vuole mettere a repentaglio il suo lavoro. Quindi oggi si fa sensibilizzazione su tutto, ma ancora non si è detta la cosa, secondo me, vera, che i social non si possono usare bene, non c'è un modo sano di usare i social. E allora uno dice: ma come no, io sono il social per la salvaguardia dell'ambiente, ma che cazzo dici? Io no, è solo ego di persone e fatturato, quello sono i social, un grande centro commerciale. E però, visto che ormai se Meta mette delle restrizioni ai social, secondo me veramente in poco tempo cambieranno completamente, perché quando la gente semplice inizierà a percepire che non sono un luogo sicuro, e anzi che provocano dipendenza, in qualche modo dovrà affrontare la società collettivamente questo problema. Prima parlavi dei ragazzi, se parli con i ragazzi tu vedrai che a 20 anni puoi trovare gente che spesso ti dice: io ho l'ansia sociale.
Sì.
L'ansia sociale è una cosa che è nata a un certo punto, perché quando eravamo piccoli noi non c'era l'ansia sociale, c'erano mille altre cose brutte, l'ansia sociale no. Io conosco ragazzi con i quali ho anche collaborato, mi dice: a 24 anni quante volte esci di casa a settimana? Beh, io due volte, va bene, cioè 24 anni uscire due volte a settimana, ma non perché hai qualcosa a fare, ma perché il cambiamento è stato che la mia e la tua generazione percepivano casa come un luogo ostile,
sì,
cioè nessuno voleva rimanere. Oggi per i giovani casa è un luogo sicuro, perché è il luogo in cui hanno comunque tutti surrogati di contatti umani attraverso videogiochi, social network, sì, eccetera eccetera, e però poi non vedono il mondo, tant'è vero che nascono tutte queste fobie nuove.
Sì, sì. Io ti dicevo, lo vedo proprio nei ragazzi di oggi, anche perché c'è una sensibilità anche diversa rispetto a questo e tante fobie che magari prima o non c'erano o più che altro non erano riconosciute. Questo
sì, ma soprattutto, scusami se ti interrompo, a un certo punto la vita purtroppo prende a schiaffi tutti. E conoscere la vita vuol dire abituare a vivere nel conflitto, anche ad affrontare i conflitti, affrontare i fallimenti. Oggi qualsiasi cosa può diventare una tragedia, qualsiasi cosa, e quindi stiamo permettendo a tutte le nuove generazioni di crescere troppo fragili, perché poi c'è anche adesso l'ultimo trend dei social network, è a tutti dovrebbero andare allo psicologo, diamo i soldi, finanziamo, che è un inganno. Cioè, la società non si potrà mai fare carico di mandare 5 milioni di adolescenti di giovani dallo psicologo, però quello che gli trasmette: se non vado allo psicologo allora non potrò stare bene. Stanno moltiplicandosi sempre più le diagnosi di qualsiasi tipo di malattia. Io ho fatto 12 anni di psicoterapia e quindi sicuramente qualche problema grosso ce l'avevo e forse ce l'ho ancora, ma non mi è mai stata fatta una diagnosi. E questo però, perché se tu mi dici no Filippo sei depresso, a quel punto il mio cervello si resetta sul sono malato, sì, sarò sempre malato, non guarirò mai. Invece oggi c'è troppa leggerezza nel dire pure tutto quello ha quella malattia.
Sì, 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 è verissimo. Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo così.
Vai.
Secondo te l'intelligenza artificiale ti ruberà il lavoro prima o poi?
Guarda, l'intelligenza artificiale è un altro capitolo immenso, spaventoso, e a me penso di essere uno tra gli ultimi, però se tu già pensi che adesso l'intelligenza artificiale, prendi il mestiere dell'architetto, no?
Sì.
Tu vuoi andare all'architetto, gli fai i suoi progetti, già paghi quelli così, oggi tu metti i metri quadri di una casa e dici mi fai 100 case diverse possibili con tutte le modifiche, quello in 5 secondi te lo fa. Gli avvocati venivano pagati per scrivere delle lettere, oggi la maggior parte degli avvocati inizia a utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere gli atti che poi rilegge e corregge. Comunque è un mondo veramente che è difficile pure da immaginare, perché secondo me, io da persona che ha sempre vissuto e lavorato a casa, posso dire che mediamente le persone non sono psicologicamente pronte a non lavorare, perché è tostissimo. E invece adesso sta nascendo pure questa cosa, ah bene, così tutti potremmo avere tempo per le nostre passioni, le nostre emozioni, e mi spaventa molto, perché
non siamo abituati in realtà.
Ma non siamo abituati, la vita è pure un modo per cercare di farsi compagnia mentre passa. Tu levi il lavoro, cioè non è che dici ah che bello le mie passioni, dipingo, faccio i fiori tutti i giorni. Poi la gente si deprime.
Veramente poi parliamo di depressione poi, no?
Perché se no che cazzo fai tutto il giorno? Comunque, insomma, boh. Non è uscito molto ottimismo da questa chiacchierata.
No, vabbè, ma voglio dire, non era quello.
Non era l'intento.
No, infatti, cioè, l'importante è come dire, mettere sul piatto, no? Poi, come hai detto tu, potremmo stare le ore poi su certi temi, però il tempo, soprattutto radiofonico, è tiranno.
Certo.
Quindi io però voglio ricordare i prossimi appuntamenti: il 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, il 4 al Teatro Gioiello di Torino, il 10 al Teatro Odeon di Bologna, il 16 ottobre al Teatro Carcano di Milano. I biglietti sono disponibili su Trident Music. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, Filippo.
Ma no, guarda, se hai visto questa bella chiacchierata, se magari riuscissi a vivere una estate, secondo me apprezzeresti molto lo spettacolo.
Ah, guarda,
ho questa sensazione.
Sì, io come vedi, insomma, puoi immaginare che io ti seguo da come è andata l'intervista, e sicuramente ci tengo a venire il 3 al Teatro Olimpico, quindi
perfetto,
ci vedremo lì. Filippo, grazie ancora.
Grazie a te.
Cabaret Filippo Giardina, dal 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, e poi tutte le altre date in giro per l'Italia. Grazie ancora, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Dopo questa interessantissima intervista a Filippo Giardina, ma non avevo dubbi, che sarebbe stato interessante e che sarebbe stato bello parlare qui per 2 ore intere, ma non se puede. Le 10:41, io sono Santigna con la mia esile voce, 340-197-4468 per SMS, WhatsApp, Telegram, Signal. Ci trovate su Skype, Twitter, Instagram e Facebook, ci ascoltate dal sito, ma potete ascoltarci tramite l'applicazione di Radio Città Aperta, scaricatela se ancora non l'avete fatto. La prossima intervista parleremo di sports, un po' di musica e loro sono le Cocorosi. sulla conclusione di Japan delle Coco Rosi abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra seconda ospite di oggi. Do il benvenuto a Federica Altieri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie per il vostro invito.
Allora, siamo qui per parlare di Spores, trasformazioni artistiche tra poesie, scienza e nuove tecnologie, che si terrà l'8 e il 9 ottobre all'interno del Roma Europa Festival, ultima tappa del progetto vincitore di Europa Creativa 2022. Federica, che cos'è Spores?
Spores, diciamo che partiamo proprio dalla concezione del nome che abbiamo dato a questo lungo progetto, che è durato 2 anni, ha girato tutta Europa e chiude a Roma, appunto, come dicevi tu, a Roma Europa Festival l'8 e il 9 ottobre. Le spore, noi ci ispiriamo alle spore batteriche, che sono appunto degli esseri che, non trovandosi più a proprio agio nell'habitat che li circonda, cercano di trasformarsi e ritrovare una propria identità, ricercare un'altra identità all'interno non tanto di quell'habitat, ma di in qualche modo trasformare, perché questi batteri non solo trasformano se stessi per creare un'appartenenza, una nuova appartenenza all'habitat, ma trasformano anche l'habitat stesso. E questo concetto si lega a quello che per noi è l'arte, che è una forma di rivolta e di ribaltamento in qualche modo di una società che, nella quale ci stiamo sempre meno appartenenza, ecco, e che pensiamo però che ancora si può cambiare, insomma, siamo un po', lavoriamo su quello che per gli altri sono delle utopie, per noi sono delle possibilità.
E infatti un collettivo di artisti che provengono anche da ambiti diversi si va, diciamo così, a unire per una sorta di spettacolo itinerante, corretto?
Sì, noi lavoriamo sull'intermedialità, abbiamo vinto il bando proprio per questa nuova forma d'arte, cerchiamo di ricreare il senso del collettivo tra gli artisti in diverse espressioni, perciò pittura, teatro, cinema, scultura, fotografia, danza, recitazione, e mettiamo tutti insieme in un percorso, perciò c'è una situazione totalmente immersiva dove il pubblico entra, ma pubblico non si può nemmeno più definire, perché le persone che vengono a vedere lo spettacolo diventano parte stessa dello spettacolo, perciò c'è tutto questo attraversamento dove ci saranno più di 20 performance che appunto il pubblico attraverserà. Grandi nomi della scena artistica, ma anche nuove leve che noi siamo andati a scovare, delle eccellenze giovani con i quali stiamo facendo appunto un lungo percorso.
Ok, infatti tra i nomi che andiamo a citare sicuramente non possiamo non menzionare Flavia Mastrella, Antonio Rezza, Maria Letizia Gorga e poi, come hai detto tu, anche nomi magari non diciamo così di primo acchito a sentirli nominare, ma che comunque danno un valore aggiunto non indifferente: Giovanna Zanchetta, Claudio Amendola, Valerio Peroni, Alice Occhiali, insomma sono veramente tanti. E ti volevo chiedere sul comunicato dell'evento, insomma, vicino al tuo nome come ruolo leggo coordinatrice anarchica, come mai sì. questa definizione?
Sì, vorrei solamente aggiungere, tra i nomi che hai fatto c'è anche il nome di Eugenio Barba e Giulia Varli, che sono proveniamo un po' tutti da là, cioè tutto il collettivo in qualche modo proviene da quella concezione rivoluzionaria dell'arte. E appunto, tra i nomi anche a Shailon un Bardo Arop e Giuliano Logos, Cora Gasperotti e Lotta. Il mio sì, è un coordinamento anarchico, nel senso non ho nessuna parentela con il concetto di regia, che è un concetto in qualche modo piramidale, ma il mio è un coordinamento, nel senso che parto da un'idea che è l'idea di raccontare ciò che sta accadendo nella società contemporanea in quel momento, perciò andremo a in qualche modo a trattare i temi che sono questi temi di attualità, e ogni artista tramite la propria identità racconta quello che sta accadendo, quello che sta accadendo in questo processo molto importante, in questo passaggio dall'analogico al digitale, e come appunto le tecnologie possono essere utilizzate e in qualche modo umanizzate tramite l'arte. E però il mio è un coordinamento, nel senso io lascio piena libertà, cioè mettiamo dei temi, ci vediamo, strutturiamo dei temi, pensiamo cosa potrebbe essere più efficace, poi questi temi vengono anche cambiati, durante i 2 anni sono cambiati continuamente, gli ultimi li stiamo cambiando in questi ultimi giorni e mancano solo una settimana al debutto, no? Cioè quello che sta accadendo, perché la nostra è un racconto dove ognuno però si esprime. Io quello che faccio appunto è cercare di convocare le persone, cercare di creare nel percorso poi che si fa una continuità e che abbia in qualche modo un senso. Però è la proposta degli artisti, che poi magari strutturiamo anche insieme, la vediamo insieme, però comunque è una proposta loro, io lascio, anzi tanti artisti vengono e mi dicono vabbè, ma io che devo fare? Ho detto no, questo lo sei tu che devi fare, no? Quello che posso fare io è poi assistere e aiutare in qualche modo a creare un continuum su quello che accadrà durante lo spettacolo, e su questo io lavoro molto a livello concettuale, e su questo sono affiancata da Flavia Mastrella, che invece elabora tutto questo sempre in una modalità anarchica, perciò rapportandosi con l'identità e con l'espressione del singolo artista, lei crea invece tutto quello che è l'atmosfera, e abbiamo fatto un lavoro insomma molto, molto profondo su, appunto, su questa concezione.
Quindi una costruzione, mi viene da dire, che segue una linea orizzontale, no?
È una linea orizzontale, sì, non ha niente a che vedere con il verticale, ed ha una concezione anarchica nel senso veramente puro del termine, cioè ognuno si autoregola, no? Per però immettersi poi nella collettività.
Allora, diamo un po' di informazioni per chi volesse assistere e partecipare a queste 2 giornate. Spores, trasformazioni artistiche tra poesie, scienze e nuove tecnologie, dicevamo l'8 e il 9 ottobre all'interno di Roma Europa Festival alle ore 21 all'ex mattatoio di Testaccio, quindi piazza Orazio Giustiniani. Per le informazioni potete mandare una mail a percezioni2004@gmail.com e
sì, anche nel sito c'è anche nel sito ci sono c'è la possibilità pure appunto di prenotare nel sito di Roma Europa Festival, entrando su Spore Project nei giorni 8 e 9 è possibile prenotare l'entrata, che è di 10 euro, perché nonostante le difficoltà economiche, perché che insomma sono costanti in questo periodo storico, sì, dove la cultura diciamo non viene molto considerata, ma noi abbiamo fatto di tutto per mantenere comunque un prezzo popolare e accessibile a tutti, avevamo la possibilità di alzarlo in molto spassionatamente, avendo dei grandi nomi, però la nostra appunto in qualche modo convinzione è che oggi più che mai ognuno deve avere la possibilità di accedere all'arte.
Non puoi che trovarmi in accordo con te su questo, quindi assolutamente insomma 10 euro è un prezzo accessibile, il biglietto si può acquistare su romaeuropa.vivaticket.it. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Voglio ringraziare ovviamente l'ufficio stampa Arti in Connessione, in particolare Chiara Crupi. Certo. Federica, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma io volevo aggiungere che tutto questo, insomma, viene fatto non solo dagli artisti, ma anche da chi sta dietro le quinte. Ci sono delle persone, in questo caso, in quest'ultimo, soprattutto in quest'ultimo evento, ma anche durante tutto il percorso, hanno avuto un'importanza fondamentale. Gioia Perpetua e Daniele Torracca, che hanno seguito quotidianamente, tutti i giorni, la buona riuscita del progetto, costruendo, perché noi stiamo costruendo tutta la parte degli habitat con materiale riciclato, perciò lo andiamo a prendere da una parte, da un'altra, e tutti i tecnici che faranno parte, perché essendo collegato anche alle nuove tecnologie, noi abbiamo più di 10 tecnici che lavoreranno sul progetto. Perciò vorrei ringraziare anche il service del Silvio D'Amico, meglio conosciuto come il Treccia, e tutte le persone che sono dietro a quello che è poi l'evento, la sperimentazione. Noi non chiamiamo mai spettacolo, per noi non è uno spettacolo ma è una sperimentazione, perché alla base del tutto c'è una ricerca continua di nuovi modi per comunicare con le persone. Noi appunto, tramite le nuove tecnologie, tramite il linguaggio poetico, che è un linguaggio aperto, che non abbiamo soluzioni, no? Cerchiamo solamente di stimolare le persone a pensare, a ragionare, perché siamo di fronte a un appiattimento delle menti che è veramente, tante volte io quando sento che viene paragonato al Medioevo, io penso che veramente non abbia niente a che vedere, perché il Medioevo c'era una capacità di ragionare molto più alta di quella che c'è oggi. Stanno in qualche modo costruendo e cercando di gestire una situazione, creando un po' degli automi che non hanno più la possibilità di ragionare e non hanno più una coscienza critica. Perciò quello che cerchiamo di fare è di mettere, di raccontare in una determinata maniera, con una determinata metodologia che stiamo mettendo a punto, perché abbiamo studiato proprio una metodologia appunto che si basa sulla meccanica quantistica, di elaborare a livello più sensoriale determinate cose, proprio per cercare di risvegliare gli animi. E si andrà da stanze totalmente immersive giochi con gruppi di danze e percussioni africane, perciò è un percorso anche totalmente eclettico quello che attraverserà il pubblico.
Guarda, io ti devo ringraziare per il discorso che hai fatto, perché non è assolutamente scontato, e invito ancora i nostri ascoltatori a voler partecipare. Noi siamo a Roma e quindi ovviamente ci ascoltano anche da altre parti d'Italia, però abbiamo uno zoccolo duro romano, e quindi questa può essere solo una grande occasione per assistere spettacolo mi sembra riduttivo, no? Per assistere a questa performance. Quindi Federica, ti ringrazio ancora per essere stata qui con noi, e ricordo Spores 8 e 9 ottobre all'interno di Roma Europa Festival, ex mattatoio di Testaccio. Grazie ancora,
grazie,
per essere.
Grazie a voi. Grazie. Io aspetto anche te.
Va bene, non mancherò. Grazie ancora, grazie. Alla prossima.
Grazie,
ciao, buona giornata.
Grazie,
ciao.
A voi.
oggi giornata intensa di interviste e infatti stiamo andando con un altro brano, sì, perché insomma ci vuole un po' di musica per alleggerire il tutto, e poi avremo in collegamento telefonico sempre Guido Lo Moro, direttore artistico del Teatro Sofia di Roma. Parleremo della nuova stagione che proprio in questi giorni si sta avviando, vedremo qual è la stagione che ci regala il Teatro Sofia di Roma, e nel frattempo Cigarette Duet, Princess Chelsea.
Thank you.
Ed ecco il nostro terzo ospite di oggi. Do il benvenuto a Guido Lo Moro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno, benvenuto a Radio Città Aperta.
Grazie.
Siamo qui per presentare la nuova stagione del Teatro Sofia, di cui sei direttore artistico. Martedì 24 settembre si è tenuta la conferenza stampa, è stata presentata la nuova stagione del Teatro Sofia, uno dei teatri off di Roma più interessanti, anche più recenti. Siamo vicino Piazza Navona. Che cosa ci riserva quest'anno il Teatro Sofia?
Ma sicuramente è una stagione molto interessante, basata fondamentalmente su tutti i testi contemporanei, molti dei quali sono assolutamente inediti, con vecchie conoscenze di Teatro Sofia, artisti di spicco del panorama romano teatrale, ma anche viene dato spazio a giovani compagnie talentuose. Teatro Sofia è un po' un debole per i giovani. Non voglio nominarli perché vorrei scontenterei qualcuno, non voglio farlo perché sono 23 spettacoli e quindi se li nomino tutti siamo qui un'ora.
E mi però sembra anche giusto, anche perché così stimoliamo la curiosità del pubblico.
Esatto, esatto.
Allora, una cosa interessante che leggo è che, diciamo così, avete pensato di adottare una sorta di inversione di tendenza per quanto riguarda la permanenza, no, del singolo spettacolo all'interno del cartellone.
Questa, grazie di chiedermelo, perché questa è una cosa a cui tengo molto. Va un po' di moda, anche un po' per necessità.
Anche
diciamo,
ho notato
economico.
Io, scusami se ti interrompo,
figurati.
Ho notato in particolare dopo il Covid, quando ci sono state le riaperture, no? Anche come hai detto tu, per venire incontro a delle difficoltà economiche, prima era molto più lunga la durata di permanenza del singolo spettacolo in
Beh,
un teatro.
Sì, diciamo nei tempi, molti anni fa, spettacoli stavano in scena anche per più settimane.
Sì, sì.
Adesso si ha spazio quello che io chiamo il teatro mordi e fuggi, per cui spettacoli che stanno in scena una, due serate. Allora io, insomma, noi nel nostro piccolo abbiamo tentato di dare un'inversione di tendenza, per cui gli spettacoli a Teatro Sofia non saranno mai in scena per meno di quattro serate. Molti spettacoli stanno in scena per cinque ed alcuni addirittura per due settimane. Quindi cerchiamo di, ovviamente un'operazione rischiosa, però bisogna pur cominciare a farlo questo, perché il teatro è un lavoro e c'è bisogno del passaparola, c'è bisogno che lo spettacolo non è mai uguale a se stesso.
Sì.
In una serata si brucia e finisce lì con un lavoro alle spalle durissimo, quindi ho voluto fare questa cosa e devo dire che gli artisti mi hanno seguito, sono stati coraggiosi con me, quindi di questa cosa sono molto orgoglioso, devo dire.
Ah, bene, diciamo che sono abbastanza d'accordo, no? È un rischio, però anche coraggioso, perché voglio dire, bisogna dare modo anche, secondo me, da un lato dare modo allo spettacolo di respirare, no? E quindi, come
esatto,
hai detto tu,
esatto,
nessuna replica è mai uguale alla stessa, e anche proprio di ritornare a dare importanza in maniera tale anche di fidelizzare un po' il pubblico, quello che tu hai detto,
esatto,
in passaparola. È una cosa che sembra ormai lontana, no, dai palcoscenici, e invece infatti mi fa piacere che, ecco, facciate questa scommessa che spero sia vittoriosa. Leggo poi, oltre la stagione di prosa, anche un laboratorio, è corretto?
Sì, c'è un laboratorio che noi facciamo già da 3 anni che si chiama Per Gioco e per Passione, che è diretto ai non attori. Perché è una cosa che un'altra cosa che mi preme è avvicinare comunque le persone al teatro, anche se poi non vogliono fare questo mestiere, perché è importante, sempre nel discorso generale di prima, avvicinarle al teatro, farglielo scoprire e capire quanto è importante, quanto è arricchente, quanto fa crescere, quanto fa divertire pure. E siccome è andato molto bene negli anni scorsi, abbiamo appunto ovviamente deciso di ripeterlo. Questo laboratorio è diretto da Ilenia Costanza, che è uno dei membri del team direttivo di Teatro Sofia.
Bene, e poi la presentazione dei libri, che era una
sì,
cosa,
è una
che,
cosa
già
che anche facciamo, sì, nel poco spazio libero che abbiamo, perché la stagione quest'anno riempirà, appunto per il fatto che abbiamo allungato gli spettacoli, ci sarà meno spazio, mm-hmm, ovviamente, però là dove possiamo ci piace molto anche dare spazio alla presentazione dei libri, perché poi noi la personalizziamo molto, non è una semplice presentazione, ma diventa quasi uno spettacolo in linea con quello che noi siamo poi.
Bene, allora io ringrazio Guido Lo Moro per essere stato qui con noi, ringrazio Andrea Cavazzini, ufficio stampa
sempre.
Del Teatro Sofia, spesso durante l'anno facciamo interviste dei singoli spettacoli e quindi sicuramente anche quest'anno non mancherà occasione.
Perfetto, molto volentieri.
Allora, giusto una domanda così, qual è il primo spettacolo della stagione?
Allora, sì, questo è giusto, perché è questa settimana, dal 3 al 6 ottobre, Storygram, spettacolo concerto, Giulia Bornacin è colei che ha creato questo spettacolo, ed è uno spettacolo molto, molto interessante, perché parte da immagini del passato. Noi oggi siamo abituati a scorrere le immagini velocemente sui social e non fermarci mai. È uno spettacolo che si ferma su queste immagini e racconta delle storie. È un modo pure qui per invertire la tendenza. Fermiamoci un attimo, riflettiamo sulle cose, riflettiamo su noi stessi. È uno spettacolo che unisce la parola, l'espressione corporea e la musica. Quindi vi invito veramente a vederlo, ricordando che dopo ogni spettacolo, come sempre, a Teatro Sofia c'è l'aperitivo, che è un modo per non far finire la serata.
Bene.
Per continuare a parlare dello spettacolo.
Bene, allora Guido Lo Moro, direttore artistico del Teatro Sofia, che si trova in via della Vetrina 7. Andate, andiamo a teatro. Grazie ancora Guido Lo Moro,
grazie
per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a te, buona giornata.
Grazie, ciao. Buona giornata, ciao. Ciao.
Ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
Bluetooth connected.
Ben trovati a tutti quanti, benvenuti. Dopo l'ottima Talking Loud con la nostra Federica Pietra, chi si nasconderà dietro questo cognome?
Scarica l'app dagli store Android o Apple, accendi il Bluetooth e ascolta Radio Città Aperta anche in macchina. Puoi sempre ascoltare Radio Città Aperta, ma da oggi puoi ascoltarla sempre. L'ascolto di Radio Città Aperta non elimina il traffico. Guida responsabilmente.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Dove sei? Ti sei accorta che non hai più 20 anni e che non fai più le ore piccole, che hai perso tempo a dirti, a darmi il senso di tutto quello che non sei, di tutto quello che non vuoi, il senso di tutto quello che cambia, di quello che non si fa quando si sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice? Ti ho chiesto una volta e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Vorrei ti addormentassi col rumore di un gran premio in sottofondo, mentre intorno è tutto zitto, capiresti un po' di più mio padre e i pomeriggi di riposo. Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai. Guardaci, due fermo immagine, e adesso che siamo sotto l'ombra di un vulcano, vogliamo esplodere anche noi. Fermo immagine, e adesso che siamo sotto l'ombra di un vulcano possiamo esplodere anche noi. Dove sei? Hai capito che non riguarda solo noi? Ti conforti nell'idea che anche gli altri stiano riflettendo su cosa fare? Allora forse è generazionale, forse è un passaggio, un momento dell'età, ma ce la fai, la sai reggere stavolta, ma te la immagini la botta e ti impressiona più resistere o mollare, più la trasformazione o la conferma, e ti spaventa più il silenzio, più la merda, più il concesso o il fine mese, e le tue sono necessità oppure ancora una volta stupide pretese. Secondo te sono felice? Ti ho chiesto una volta e tu per niente felice. Felice di dirmelo, per niente coinvolta, hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino, e di nuovo senza guardarmi hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure era nell'aria. Guarda che i bivi si trasformano in correnti quando si segue solo una strada, e spesso una è male illuminata, l'altra non è segnalata, e gli andamenti si trasformano in tendenze, e tu ti preoccupi di questo rapporto come fosse un chilo di fumo che nascondi nello zaino all'aeroporto. Il compito, il rispetto, la responsabilità, sei innocuo e non ti senti mai in pericolo. Ma allora quando cazzo la trovi la felicità? Arte pubblica, processi rivoluzionari, inneschi, detonatori, ce li hai altri due paroloni, la riconfigurazione del sensibile, il rapporto tra estetica, politica, musica, la funzione sociale delle arti, e come si dice, stage o stage, l'eterno dubbio, rimani o parti, il fraintendimento di John Cage. Vorrei che disegnassi con un giro delle mani un mappamondo, mentre intorno è tutto scritto, punteresti un dito a caso e mi diresti ti ci porto. Ma adesso anche viaggiare non è più come una volta, non ci crederesti mai, e non ci sono più le rotte sconosciute, quelle che piacciono a noi. Guardaci, due fermo immagine, e adesso che siamo sotto l'ombra di un vulcano, vogliamo esplodere anche noi. Fermo immagine,
so che siamo sotto l'ombra di un vulcano, possiamo esplodere anche noi.
Siamo rientrati dopo lo spot, il fraintendimento di John Cage, Lucio Leoni, neanche a dirlo, con uno dei suoi famosi, possiamo dire, flussi di coscienza a cui ci ha abituato negli anni, brano del 2020. È sempre difficile alle volte, secondo me, interpretare, soprattutto la prima volta, i brani di Lucio Leoni. Come dicevo, flusso di coscienza, alle volte è necessario arrivare alla prima strofa, fa stoppare, risentirla. Qua già dal titolo, il fraintendimento di John Cage. John Cage era un grande compositore ed era famoso soprattutto per i suoi momenti di silenzio, che in realtà esprimevano tanto come quando invece c'era della musica materialmente ascoltabile.
Un po' di più mio padre e i pomeriggi di riposo, ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai. Guardaci, due fermo immagine, e adesso che siamo sotto l'ombra di un vulcano, vogliamo esplodere anche noi. Fermo immagine, e adesso che siamo sotto l'ombra di un vulcano, possiamo esplodere anche noi. Dove sei? Hai capito che non riguarda solo noi? Ti conforti nell'idea che anche gli altri stiano riflettendo su cosa fare? Allora forse è generazionale, forse è un passaggio, un momento dell'età, ma ce la fai, la sai reggere stavolta, ma te la immagini la botta e ti impressiona più resistere o mollare, più la trasformazione o la conferma, e ti spaventa più il silenzio, più la merda, più il concesso o il fine mese, e le tue sono necessità oppure ancora una volta stupide pretese. Secondo te sono felice? Ti ho chiesto una volta e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta, hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino, e di nuovo senza guardarmi hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure era nell'aria. Guarda che i bivi si trasformano in correnti quando si segue solo una strada, e spesso una è male illuminata, l'altra non è.
Rimaniamo a Roma e lo facciamo con un grande altro artista attuale dei nostri tempi, uno stile diverso. Stiamo parlando di Gian Cane, ex membro come bassista dei Muro del Canto, che già da un bel po' di anni ha intrapreso la carriera solista. Il grande successo, più che altro la consacrazione a livello nazionale, è arrivata senza dubbio nel 2021 con la colonna sonora di Strappare lungo i bordi, la serie targata Zero Calcare.
Te lo ricordi qualche anno fa quanto eravamo soli, sempre rinchiusi dentro a un garage e tutto il mondo fuori? Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. Quant'eravamo
state sordi. E noi cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Sembra tutto giusto, è tutto giusto e io piuttosto credo sia tutto giusto.
È tutto giusto il mio disgusto. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto e a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto il mio disgusto.
Di lungo i bordi, ovviamente Giancane. Tra pochissimo avremo l'ultima intervista di oggi e quindi vi lascio nel frattempo ancora con il caro Giancane. Questa è la vita.
Mi ha detto tesoro, ti insegno qualcosa, dirò un'ovvietà, ma nella vita la cosa che conta di più è l'onestà. Ma mio padre mi ha detto Giancane, inculati tutto fin quando ce n'è, ora sta al gabbio e non ho sue notizie dal 93. Ma il fatto è che odio tutti e in fondo odio anche me. Vorrei essere solo uno stolto o un ignorante che ahimè, ahimè, faccio una vita di merda ed è la sola che ho. Bestia mio Dio che sulla terra non ci cala da un po'. Mio nonno nel tempo, capito, giocava d'azzardo e ci perse anche un dito. Mi grattava i soldi del topo dei denti e scappava di là. Mia nonna era solo una stronza, adesso che è morta la cosa non cambia. Ricorderò sempre quegli occhi di colmi di ostilità. Ma il fatto è che odio tutti e in fondo odio anche me. Vorrei essere solo uno stolto o un ignorante che ahimè, ahimè, faccio una vita di merda ed è la sola che ho. E bestemmio Dio che sulla terra non ci cala da un po'. E faccio una vita di merda ed è la sola che ho. A bestemmio Dio che sulla terra non ci cala da un po'.
E sfumiamo Giancane, la sua Una vita al top, perché abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra ultima ospite di oggi. Do il benvenuto a Giulia Massimini. Ciao Giulia.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Benvenuta a Radio Città Aperta. Allora, siamo qui per parlare di uno spettacolo che ti vede coinvolta sia nella stesura del testo che nella regia. Parliamo di Johanna Carol Paul, semplicemente questo è il titolo, proprio per già anticiparci che questi sono i nomi dei tre protagonisti dello spettacolo. Parliamo di adolescenza e di rapporto, no? Relazione umana. Che cosa c'è dentro Johanna, Carol e Paul?
Allora, intanto penso che hai sottolineato benissimo che dal titolo si evince il fatto che al centro ci siano proprio le tre identità, no? Di Johanna e Carol, due ragazze di 16-17 anni, e di Paul di 23 anni, no? E quindi anche di che complesso identitario si viene a creare tramite il loro triangolo relazionale, in qualche modo, no? Quindi per me le essenze proprio della loro ricerca di se stessi, del contatto con l'altro e di questo sistema un po' inedito che vanno a crearsi, proprio insomma, perché il cuore è il fatto che loro si rifugino in qualche modo in uno spazio extraordinario, in un spazio abbandonato dove probabilmente si sentono abbandonati da quello che c'è intorno, che siano le istituzioni, la famiglia, eccetera, e tentano di ricostruirsi e di costruire insieme questa nuova famiglia, possiamo dire.
Senti, questo è uno spettacolo, come abbiamo detto all'inizio, che hai scritto tu e che hai messo in scena, stai mettendo in scena. Quanto c'è del tuo vissuto qui dentro? Anche perché tu sei giovanissima. Quindi sei, diciamo, relativamente vicina, no, a questa fascia,
sì,
d'età.
Sì, sì, sono appena trentenne, quindi sono in questa zona grigia. No, scherzo. Allora, sicuramente il fatto che per me, io ho sempre avuto un po' una fascinazione per questa fase, questo periodo dell'adolescenza, perché forse mi ha colpito sia nella cronaca, sia magari in persone a cui ero collegata, no? Per esempio questo fenomeno anche del suicidio, per esempio, no? È una cosa che mi lascia sempre molto come in un grandissimo interrogativo, no? Perché l'adolescenza è un po' un momento di grande picco di vita dove il corpo cambia a una velocità incredibile e si toccano un po' gli estremi di tutto quello che è la nostra esistenza, della scoperta, della ricerca di chi siamo, di come vogliamo rappresentarci, di come amiamo, della sessualità, degli ideali, no? Cioè, a me colpiva sempre pensare al fatto che in quegli anni ci sono più persone che leggono, che scrivono poesie, che si innamorano, che sposano un ideale, che scendono in strada, no? Quindi perché banalizzarla sempre come se non ci fossero degli individui pensanti e che forse hanno anche il coraggio di andare fino in fondo ad alcune questioni veramente stringenti, no? Della contemporaneità. E questa banalizzazione, io ci vedevo proprio la tragedia dell'isolamento di questi ragazzi, no? Che probabilmente sono malinterpretati, non capiti e che forse bruciano troppo in fretta, no? Come in una fiammata. E quindi in questo senso forse ci vedo il mio vissuto, in questo desiderio di dare un posto a questo periodo, secondo me quasi mitico e straordinario, che tutti abbiamo attraversato e che forse andrebbe ascoltato di più, andrebbe interpretato e capito maggiormente.
E io tra l'altro leggo, no, nelle note, secondo me si collega perfettamente a quello che hai detto tu, ovvero sulla tua convinzione che il teatro debba essere politico. In realtà la parola politica, spesso uno quando parla di politica pensa subito a partiti politici, istituzioni, palazzi, ma in realtà basta andare a vedere l'etimologia della parola per capire che probabilmente tutto può rientrare nell'accezione del politico, no? Nel tuo caso, perché tu pensi che il teatro debba essere politico?
perché io credo che non esista politica, macropolitica senza micropolitica, no? Io la micropolitica la rintraccio nella capacità di instaurare relazioni, di scambiare contenuti, no? E veicolare proprio tra negli ambienti in cui agiamo sostanzialmente. E il teatro che appunto, no, ti dà questa funzione di incontrare sempre gruppi, no, umani, il pubblico non è nient'altro che una porzione, no, di umanità. E credo che dovrebbe porsi, no, dovrebbe un po' specchiarsi in questa sua capacità di essere strumento, di veicolare, perché io credo che la sua ragione sia proprio in questo. E quindi interrogarsi, magari non poter prevedere la portata del proprio lavoro, ma sicuramente interrogarsi in profondità sulle responsabilità di quello che si intende in qualche modo condividere, creare e porre all'attenzione, no? Perché noi, esatto, accendiamo le luci su qualcosa che riteniamo che sia importante che le persone vedano.
Sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo, no? È difficile che qualcuno venga poi ad assistere, che il pubblico sia passivo rispetto a quello che si trova davanti, e quindi già ovviamente sta poi alla, diciamo così, alla performance fare in modo che si ponga l'attenzione su qualcosa e quindi far smuovere qualcosa dentro allo spettatore. Allora Giulia, diamo un po' di informazioni per quanto riguarda lo spettacolo. Il 12 e il 13 ottobre sarà alla Sala White dello Spazio Diamante.
Esatto.
Lo spettacolo, tra l'altro, il progetto nasce l'anno scorso all'interno degli spazi di Spin Time Labs, che è...
E ringrazio ancora e non finirò mai di ringraziare.
Infatti è di fatto è un'importante realtà a livello culturale romana, a livello, diciamo così, ufficiale non viene mai fuori come realtà, ma invece bisogna dargli il giusto peso.
Esatto, sono d'accordissimo. Sta facendo proprio il controsistema culturale di cui abbiamo bisogno.
Esatto, perché di alcuni ambiti si parla solo della parte quella... come dire, meno diciamo meno interessante o quella più problematica, no? Mi viene da dire. Mentre invece questi posti alle volte nascondono delle risorse importanti.
Assolutamente.
E ha debuttato al Teatro Basilica e dopo lo Spazio Diamante, quali ci sono altre location in programma?
Allora, per il momento no, stiamo valutando, stiamo capendo, però sicuramente siamo molto felici che siamo appena tornate dall'Istrio Festival, dove da poco appunto siamo state in scena all'Elfo Puccini, quindi questo è stato un altro passo importante per il progetto. Adesso appunto siamo allo Spazio Diamante e poi ci auguriamo di non fermarci.
Ah, bene, allora io ricordo ancora sabato 12 ottobre alle ore 21, domenica 13 alle ore 17, i biglietti, l'intero 14 euro, il ridotto 12, si possono acquistare su Ticket One. Spazio Diamante, via Prenestina 230B, ringrazio l'ufficio stampa, ovvero Arti in Connessione. Non so Giulia se
grazie
puoi aggiungere qualcosa in finale.
Guarda, vi ringrazio per questo tempo, è stato molto bello, perché tutte le volte che mi si chiede di raccontare è un'occasione anche per me per stupirmi e per capire ancora di più quello che stiamo cercando con questo progetto.
Bene, allora Giulia, io, visto che sei poi, tra l'altro, sei giovanissima, ti faccio un grande in bocca al lupo.
Grazie.
E ovviamente questo spazio è sempre aperto anche per le tue future messe in scena, quindi ti aspettiamo.
Vi ringrazio.
Grazie a te.
Buona
Giulia
giornata.
A te, a presto.
Grazie,
ciao.
Mille, a presto.
Ciao,
a presto.
Ciao.
Mia nonna era solo una stronza, adesso che è morta la cosa non cambia. Ricorderò sempre quegli occhi di colmi di ostilità. Ma il fatto è che odio tutti e in fondo odio anche me. Vorrei essere solo uno stolto o un ignorante che ahimè, ahimè, faccio una vita di merda. Ed è la sola che ha bestemmio Dio, che sulla terra non ci cala.
da un po' e faccio una vita di merda ed è la sola che ho. A bestemmio Dio che sulla terra non ci cala da un po'. Perché odio tutti, in fondo odio anche te. Vorrei essere solo uno stronzo, un ritardato che ahimè, ahimè. Faccio una vita di merda ed è la sola che ho. Questo è il mio Dio che sulla terra non ci cala da un po'. E faccio una vita di merda ed è la sola che ho. Ma se continua così, certo mi piccherà.
Tesoro, ti insegno qualcosa, dirò un'ovvietà, ma nella vita la cosa che conta di più è l'onestà. Ma mio padre mi ha detto: Giancane, inculati tutto fin quando ce n'è. Ora sta al gabbio e non ho sue notizie dal 93. Ma il fatto è che odio tutti e in fondo odio anche me. Vorrei essere solo uno stolto o un ignorante che ahimè. Faccio una vita di merda ed è la sola che ho. Bestemmio Dio che sulla terra non ci cala da un po'. Mio nonno nel tempo, capito, giocava d'azzardo e ci perse anche un dito. Mi grattava i soldi del topo dei denti e scappava di là. Mia nonna era solo una stronza, adesso che è morta la cosa non cambia. Ricorderò sempre quegli occhi di colmi di ostilità. Ma il fatto è che odio tutti e in fondo odio anche me. Vorrei essere solo uno stolto o un ignorante che ahimè, ahimè. Faccio una vita di merda ed è la sola che ho. E bestemmio Dio che sulla terra non ci cala da un po'. E faccio una vita di merda ed è la sola che ho. A bestemmio Dio che sulla terra non ci cala da un po'. E na 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 na, na na na. Ma il fatto è che odio tutti, in fondo odio anche te. Vorrei essere solo uno stronzo, un ritardato che ahimè, ahimè. Faccio una vita di merda ed è la sola che ho. Bestemmio Dio che sulla terra non ci cala da un po'. E faccio una vita di merda ed è la sola che ho. Ma se continua così, certo mi piccherà.
la vita, una vita al top, quando in realtà insomma dice tutt'altro all'interno del brano. Le 11:47, questo raffreddore mi sta come dire totalmente immergendo la testa come se stessi in un pallone, ma resistiamo questi ultimi 10 minuti. Vi ricordo che dopo di me ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista e a seguire la replica dell'ultima puntata di Forno One, poi una nuova puntata di Puzzle con Gianluca Polverari, una replica di Rock Trotter e a seguire una nuova puntata di Cats and Jammer con Miro Barsa.
Solo uno stolto o un ignorante che ahimè.
Parliamo adesso di Andrea Pino, frontman degli Zen Circus, che già negli anni passati e poi è ritornato anche l'anno scorso con un nuovo album, appunto intrapreso una parte della sua carriera da solista. Questo è un suo brano, Il Testamento, Andrea Pino.
Sai bene che lo faccio per natura, non rivederti più è l'unica.
E questo era Andrea Pino con la sua Il Testamento. Abbiamo ancora pochissimi minuti. Devo starnutire. Momenti di alta radiofonia qui a Radio Città Aperta in questo momento. Ma tra poco vi saluterò e quindi potrete ascoltare qualcosa di molto più tranquillo. E allora vi lascio con l'ultimo brano, facciamo 2+2, loro sono i Zen Circus, io vi saluto e se rimango ancora in vita do appuntamento a lunedì prossimo, sempre tra le 10 e le 12. Ciao a tutti da Santigna.
Semplicemente